Buon pomeriggio e ben trovati su www.radiocittaperta.it. Ero indecisa se dire prima Talking Loud o radiocittaperta.it, quindi questo tentennamento. E ben trovato Alessio Ramaccioni.
Sì, torniamo a questa seconda puntata dell'edizione di oggi, venerdì 12 aprile, aprile 2024 di Talking Loud. Siamo già ad aprile.
Eh già, mamma aprile mia. Dolce dormire.
Infatti ho sempre sonno, però fanno 40 gradi, quindi sembra di essere a luglio in realtà. Preoccupante, preoccupante.
Vabbè, lo diciamo tutti gli anni questa cosa comunque. Ah, ma che caldo che fa, che caldo anomalo. In realtà sono diversi anni che si perpetua questa condizione, per cui quando dovrebbe essere primavera e quindi abituarsi gradualmente alle temperature più calde, insomma, il tepore, così in realtà arriva tra la mazzata tutta insieme.
Talking Loud, musica e informazione. La prima puntata di oggi, vi suggeriamo di ascoltare il podcast della prima puntata di oggi, nella quale abbiamo ospitato Emanuele delle CLAP. Ha parlato di lavoro sociale, di precariato, di proteste, di educatori che assistono i bambini disabili nelle scuole, che sono sottopagati in una maniera oscena, 7 euro lorde l'ora, 9 euro lorde
siamo
l'ora.
Siamo trasaliti quando ci ha dato l'importo orario lordo.
Allucinante. Quindi vi invitiamo ad ascoltare la puntata, naturalmente la spingeremo con doverosa solerzia sulle piattaforme social di Radio Città Aperta. Ci ha chiesto Emanuele: ma voi avete delle vostre pagine di trasmissione? Io ho detto no, noi preferiamo passare tutto per le piattaforme della radio, perché in realtà questa vuole essere anche un po' una trasmissione di servizio di musica e informazione, come la Note Notizie, il format a cui noi ci ispiriamo nostalgicamente, almeno io. Il passato sembra sempre migliore del presente, ma invece magari non è vero. O forse sì, chi lo sa. Certo, la tua selezione musicale indica un legame indissolubile fra me, te e, diciamo, un paio di decenni fa. Però, voglio dire, che ti devo dire? Questo è. Questa puntata è una puntata, almeno sul fronte di formazione, un po' così, un po' freestyle, no? Notizie random, un po' di articoli che ci hanno colpito oggi, di ieri, dei giorni scorsi, ve li proponiamo e magari proviamo a commentarli un pochino insieme. Ovviamente può esserci di tutto, di certo immagino che purtroppo non siano quasi per niente buone notizie, perché devo dire che l'informazione in questi ultimi tempi è abbastanza affliggente dal punto di vista dei contenuti. Comincia tu mi hai segnalato un articolo molto interessante.
Sì, sono rimasta colpita così da questo articolo, perché chiaramente si parla di bambini, quindi diciamo è facile rimanerne colpiti. Un articolo che racconta della vita e della morte dei Li Shu, credo che si pronunci così, i bambini abbandonati dai genitori lavoratori. Sono milioni, questo è un articolo del Corriere della Sera di Guido Santevecchi, che vado così a riproporvi. Milioni lasciati indietro, gli orfani industriali, così chiamati, perché madri e padri che non guadagnano abbastanza per affittare un appartamento nelle città e portare con loro appunto la prole, li abbandonano nei piccoli paesini di provenienza, a volte con dei, diciamo, parenti, nonni o degli amici che se ne occupano, a volte addirittura soli, completamente abbandonati, e si parla anche di bambini molto piccoli. E l'articolo è abbastanza crudo. Lo hanno trovato dopo un giorno di ricerche in una vecchia serra abbandonata ai margini di un villaggio dello Hebei, 500 km a sud di Pechino. Il corpo del ragazzino era nascosto sotto pochi centimetri di terra, il volto sfigurato da colpi feroci. Wang Ziao era stato ucciso il 10 marzo da 3 coetanei tredicenni, 3 compagni di scuola che lo avevano bullizzato per mesi, togliendogli sistematicamente i pochi soldi che aveva in tasca. Anche nell'ultimo giorno della sua vita, Ziao aveva dovuto consegnare gli spiccioli della sua paghetta per evitare di essere picchiato. Ma i teppisti avevano già deciso di eliminarlo, forse temendo di essere denunciati. Osservando i filmati delle telecamere di sorveglianza, che in Cina sono disseminate anche nei piccoli centri di campagna, la polizia è certa che ci sia stata premeditazione. E questa è solo una delle storie raccontate. Un trauma collettivo, dice, continua l'articolo. Può sembrare esagerato dire che una nazione intera è stata sconvolta da un fatto di cronaca nera, soprattutto quando si parla della Cina col suo 1.400.000.000 di abitanti. Ma questo delitto, maturato in una periferia di provincia, raccontato nei dettagli dai giornali e dalla TV statale, ha aperto un dibattito sui social media, una seduta di autocoscienza collettiva perché vittima ed esecutori erano Liu Xu e Tong, bambini lasciati indietro al paese dai genitori andati a lavorare in città lontane, appunto come stavamo dicendo. Liu Xu è il termine che definisce gli orfani sociali dello straordinario sviluppo industriale della Cina, che ha spinto 300 milioni di contadini a partire dalla campagna per trovare occupazione nelle catene di montaggio e nei cantieri. Negli ultimi 30 anni questa enorme massa di manovra del nuovo capitalismo di Stato ha alimentato la produzione, ha costruito i grattacieli di cemento e vetro di Pechino, Shanghai e decine di altre megalopoli. Non c'è riconoscenza né riconoscimento per i Liu Xu e per i loro genitori, che hanno permesso alla Repubblica Popolare Cinese di diventare la seconda potenza economica del mondo. I figli sono stati lasciati indietro perché i migranti non guadagnano abbastanza per affittare un appartamento nelle città che hanno tirato su. Vivono nei dormitori delle fabbriche o condividono con altri operai stanze vicino ai cantieri. Cercano di risparmiare il più possibile per preparare un futuro migliore alla famiglia, ma intanto bruciano il presente. Vittime collaterali. E poi c'è anche l'ostacolo burocratico del certificato di residenza urbano, il famigerato UCU, senza il quale i bambini nati fuori non possono andare a scuola e non hanno accesso alle cure sanitarie e gratuite. Le distanze all'interno della grande Cina, la carenza di garanzie per chi ha necessità di assentarsi dal lavoro, costringono la massa degli ex contadini migranti a restare in città per lunghissimi periodi. Secondo le stime, il 75% torna a casa solo una volta l'anno, quando la produzione industriale si ferma per le lunghe feste del Capodanno lunare. Così questi bambini sono diventati orfani sociali, vittime collaterali della grande apertura al mercato con caratteristiche socialiste cinesi, lanciata negli anni Ottanta. Deng Xiaoping disse ai cinesi che anche in un paese comunista arricchirsi è glorioso e che alcuni compagni sarebbero andati avanti raggiungendo per primi l'agiatezza. Fu allora che dalle campagne cominciò la grande migrazione verso le città. I pianificatori non avevano considerato i figli. No, ti lascio, guarda, tu le vedi, ma ci sono delle immagini veramente raccapriccianti.
È interessante, la vicenda io non conoscevo assolutamente che meriterebbe di essere approfondita, perché poi in realtà ma adesso vediamo se nel proseguio di questa puntata riusciamo a trovare altri spunti. Certo, le immagini fanno spavento. Suggeriamo la lettura dell'articolo. Ricorda il titolo, rileggi il titolo.
Allora, l'articolo si trova sul Corriere della Sera, Cina, vita e morte dei Liu Xu, i bambini abbandonati dai genitori lavoratori. Ovviamente continua raccontando poi delle storie
lungo,
in particolare,
è molto lungo.
È molto interessante.
Un brano e torniamo con un altro articolo, altra informazione.
Ricordiamo per chi ci stesse ascoltando in questo momento in diretta che è possibile anche intervenire attraverso un numerino magico che è il 340-197-4468 per lanciarci dei messaggi WhatsApp in diretta a cui saremo lieti di rispondere. Ripeto, 340, non lo diciamo mai, 197-4468.
Con tanto di movimento affascinante, sinuoso della mano, esattamente. Ho trovato altre cose rispetto al fenomeno dei Liu Shu, figli lasciati indietro da genitori di migranti. C'è una notizia di cronaca, si parla di un delitto atroce che è piombato nella cronaca e sui social media, sui giornali cinesi. Un ragazzino delle medie è stato ucciso da tre coetanei tredicenni in una periferia di provincia. Era una notizia che già rilanciato tu nell'articolo di prima. Il caso ha aperto il dibattito in Cina, insomma la vicenda è quella degli Ushu Ertong, bambini cinesi lasciati indietro nei villaggi di campagna, come ha ricordato Federica prima, sono gli orfani sociali dello straordinario sviluppo industriale della Cina che ha portato quasi 300 milioni di contadini a migrare dalla campagna alle megalopoli per trovare occupazione nelle varie industrie. Almeno 67 milioni di Liushu nelle province cinesi, affidati a nonni anziani o altri parenti poco presenti. La scuola da sola, quando i minorenni ci vanno, non è in grado di educarli. Sociologi e psicologi nel corso degli anni hanno rivelato un'infinità di casi di sbandamento, depressione, violenza fra i minorenni rimasti soli a pagare il costo del boom industriale cinese. C'è anche un libro, per chi fosse interessato all'argomento, Il frutto solitario delle migrazioni nella Repubblica Popolare Cinese. È un libro di Alessandra Melis, editore Aracne, pubblicato nel gennaio del 2023. L'opera si propone di accendere i riflettori sul fenomeno dei bambini lasciati indietro dalle migrazioni nella Repubblica Popolare Cinese, soggetto di numerosi studi internazionali negli ultimi 30 anni. Nonostante gli organi governativi cinesi abbiano da tempo rilasciato una definizione precisa degli Ushu Ertong, in inglese Children Left Behind, la letteratura che li riguarda non ha seguito un filo conduttore comune, la categoria è stata vista come un unicum macro gruppo. E invece, diciamo, bisogna un po' approfondire rispetto alle varie tipologie, età, scolarizzazione, peculiarità da familiari, contesti sociali di provenienza. È un tema che non conoscevo, c'è anche un libro che suggeriamo, chi è interessato può approfondire. Cambiamo notizia, parliamo di informazione e controllo. Oggi i giornalisti del TG1, del TG2 e del TG3 hanno letto al termine dei notiziari un comunicato del sindacato dei cronisti della TV pubblica Usigrai contro la norma licenziata in commissione vigilanza sulla par condicio nei talk show. La maggioranza di governo ha deciso di trasformare la RAI nel proprio megafono, si legge nel comunicato Usigrai. Lo ha fatto attraverso la commissione di vigilanza che ha approvato una norma che consente ai rappresentanti del governo di parlare nei talk senza vincoli di tempo e senza contraddittorio. Non solo, la News 24 potrà trasmettere integralmente i comizi politici senza alcuna mediazione giornalistica, preceduti solamente da una sigla. Questa non è la nostra idea di servizio pubblico, dicono i giornalisti RAI, che non è che prima di questa norma licenziata si fossero distinti negli ultimi 10-20 anni per, diciamo così, essere proprio il famoso cane da guardia nei confronti del potere politico. Questo diciamolo, non tutti, ci sono dei casi più virtuosi, ma in generale il servizio pubblico radiotelevisivo da questo punto di vista è sempre stato molto lacunoso. Adesso naturalmente con un governo così di destra ogni cosa che viene fatta ha il sapore così della urbanizzazione della politica, sicuramente in parte sarà anche vero, ma di certo se va al potere il governo più a destra della storia repubblicana, uno si aspetta che prenda delle decisioni da governo di destra. E la destra oggi in Europa, quando si parla di destra, non si parla dei conservatori inglesi, no, non si parla di questo, anche quelli degenerati, si parla di quella destra xenofoba, sovranista alla Trump, che non ha alcun tipo di remora ad esprimere politiche sfacciate, per poi però essere la più fedele delle esecutrici quando arrivano così le indicazioni o dagli Stati Uniti tramite la NATO o anche dall'Unione Europea, perché poi alla fine il governo Meloni si contraddistingue per essere stato a livello, diciamo, di propaganda il più fiero, diciamo, sovranista e antieuropeista nelle intenzioni, ma poi rispetto a quello che gli cade da Bruxelles invece è molto molto più diciamo allineato di quello che uno potrebbe potesse immaginarsi come con la NATO. Vabbè, questi sono particolari che sono sotto gli occhi di tutti. D'altronde hanno vinto le elezioni, e quindi questo è. Certamente approfondiremo, magari dedicheremo una delle due prossime puntate di venerdì prossimo di Talking Loud a questa vicenda della commissione di vigilanza, magari sentendo anche una voce se ci riusciamo. Sta di fatto che forse se si fosse difesa prima in modo più vigoroso la libertà di informazione e no, così l'utilità del servizio pubblico radiotelevisivo, adesso si avrebbe forse più margine per opporsi a questo tipo di attacchi. Detto questo, un brano e poi torniamo con altra informazione.
Meraviglioso brano di, la voce era ovviamente quella di Tori Amos, tratto da questo album, anche questo vecchio ovviamente. L'hai riconosciuta la cover?
Certo.
Ah, beh, no, vabbè, io chiedo tante volte.
Tra l'altro contestuale vista la recente ricorrenza, no?
Esatto. E poi insomma mi piaceva così occupare questa
parliamo
seconda.
Parliamo della morte di Elvis Presley, no?
Certo, di cui hanno fatto anche la serie proprio per la ricorrenza. Stupidi. Siamo stupidi. E quindi si trattava di questo
John Lennon.
Di questo. Dai, su, non mi distrarre, poi sbaglio, sai, poi non mi perdono. Smells Like Teen Spirit, ovviamente, cover dei Nirvana.
Chester Bennington.
Sì, una delle cover forse migliori di questo gruppo, appunto tratta da Tori Amos,
Jimi
da
Hendrix.
Little Earthquakes. Hai finito?
Quanti anni aveva quando è morto Kurt Cobain? 27 anni?
Quando è morto?
Ti ricordi per la storia, il famoso rap dei 27?
La storia, sì, ero 27, sì, penso di sì. Che poi sono morti anche sì, Jimi Hendrix, adesso mi fai confondere.
Jimi, certamente.
No, ma anche
sì. Jim Morrison
anche, no?
Janis Joplin, ti pare.
27. Vabbè, io ho passati 27, quindi anche
da poco,
sì. Bando alle ciance, questa seconda puntata
Amy
di
Winehouse,
oggi
di Brian Jones, ammazza.
Talking Loud, e noi stiamo continuando
con i morti.
C'è una canzone bellissima di Elio e le storie tese, te la ricordi?
No, quale?
Siamo lì mortacci, siamo,
no, non me la ricordo. Ricordi?
Adesso la cerco. Tu intanto racconta.
Sì, io ho trovato una notizia un po' dell'ultima ora che un pochino mi inquieta. Una notizia che arriva dagli Stati Uniti: Israele si prepara a un attacco dell'Iran entro 24-48 ore. Non è proprio, diciamo, una buona notizia. Un attacco dall'Iran su Israele potrebbe includere più di 100 droni e decine di missili indirizzati a obiettivi militari all'interno del territorio dello Stato ebraico. Lo hanno rivelato due fonti statunitensi alla CBS, notizie riprese anche dai media israeliani. Al tempo stesso, le fonti non hanno escluso che Teheran possa scegliere un'operazione su scala ridotta in modo da evitare un'escalation pericolosa. Sirene suonano a nord di Israele, le prime da 48 ore, Margaliot e Meshgav nel nord del paese. Secondo gli Stati Uniti, secondo il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale americana John Kirby, la minaccia dall'Iran contro Israele è ancora presente, reale e credibile. Gli Stati Uniti faranno di tutto per aiutare gli israeliani a difendersi. E poi ancora, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha parlato al telefono con l'omologo iraniano Hossein Amir Abdollahian sullo sfondo delle rinnovate tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco al consolato di Teheran a Damasco. Nel colloquio, quanto si apprende, Tajani ha rivolto un forte appello alla moderazione all'Iran, sottolineando che una rappresaglia contro Israele provocherebbe una controreazione dello Stato ebraico. Dice, noi volevamo parlare un po' di articoli sparsi, di notizie interessanti, eccetera, però purtroppo
gira che ti rigira.
Questa
poi alla fine
è questa è la cosa, notizie, questa è la realtà.
Ora, notizie fondamentali, ovviamente.
Sarà eccessiva come notizia. Io ricordo che bollai come eccessiva l'indicazione da parte dei servizi segreti statunitensi sull'attacco di Putin il 24 febbraio del 2022 all'Ucraina, e invece era una cosa reale. Quindi non so. Comunque, vai, andiamo con un altro brano. No, abbiamo qualche altra notizia interessante. C'ho la Santanchè, dopo parliamo di Santanchè, così per sghignazzare, no, così. Sghignazzare, c'è niente di sghignazzare, però
per sdrammatizzare il tono finora tenuto.
Time I tell myself
a proposito di cover, caro Alessio Ramaccioni, ovviamente non dovrei neanche disannunciare, la voce era quella di Janis Joplin, Piece of My Heart, una cover anche questa, scritta nel 67 o comunque incisa nel 67, pensa, da la sorella di Aretha Franklin.
Ma dai, non lo sapevo assolutamente.
Non l'aveva scritta lei, ovviamente, scritta da due persone di cui adesso non ricordo il nome.
Ramaccioni Pietra, no. Non eravamo nati.
Portata nel 67, incisa per la prima volta appunto da Emra Franklin, la sorella di Aretha, e poi ovviamente invece conosciuta a livello mondiale da attraverso la voce di Janis Joplin. Sai che il tempo vola, tra un quarto d'ora dobbiamo chiudere. Pensa,
vedi,
un po'.
Sei tu che non vuoi fare la trasmissione.
Io? Mai detto.
Due settimane sei sparita, dove sei andata?
No, avevo bisogno di ricaricarmi.
Mi ha accannato qui con Valentino De Luca.
Ma sei stato benissimo. Io sono stato
benissimo. Da solo.
Benissimo.
Solo.
Con Valentino.
Con una playlist meravigliosa, però. Tutte le mie canzoni preferite.
Hai visto?
Manco l'hai sentita.
No, non ho avuto occasione, ma lo farò.
Siamo una coppia squilibrata. Comunque, avevo detto che ti avrei parlato di Daniela Santanchè, e così faccio. Daniela Santanchè, seconda accusa dei PM alla ministra del turismo, ha falsificato i bilanci di Visibilia. Nuovo avviso di conclusione delle indagini dopo quello di 10 giorni fa per truffa all'INPS sulla cassa integrazione dei dipendenti. Con lei sono indagati la sorella e il compagno. 20 giorni fa l'accusa Daniela Carnero Santanchè di aver truffato lo Stato sui 126.000 euro di cassa integrazione Covid a 0 ore dei dipendenti della sua società. Adesso il falso in bilancio. La procura di Milano, dopo 18 mesi di indagini, iniziate nel settembre del 2022, venuta a galla il 2 novembre del 2022, ne ha notificato oggi la conclusione alla ministra del turismo del governo Meloni, contestando alla senatrice dei Fratelli d'Italia l'ipotesi di reato di falso in bilancio nelle comunicazioni 2016-2022 di Visibilia Editore S.P.A., cioè della società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, della quale dal 2016 fino al 13 gennaio 2022 Santanchè era stata presidente, poi sostituita dal compagno Dimitri Kunz, e nella quale aveva progressivamente diluito le quote sino a scendere sotto il 5% appena prima di diventare ministra fino a ottobre 2022 e poi uscire del tutto. Insieme a Santanchè, nell'avviso di deposito degli atti, risultano indagati fra gli altri il compagno Kunz, la sorella Fiorella Garnero e altri 13 professionisti della galassia societaria che vede incriminate le falsificazioni dei bilanci dal 2016 al 2022 per Visibilia Editore S.P.A., dal 2016 al 2020 per Visibilia S.R.L. in liquidazione, dal 21 al 22 per Visibilia Editrice S.R.L. La reazione: ho visto che sono state chiuse le indagini. Il commento di Daniela Santanchè: se non è una notizia vedete voi, non ho mai commentato e partecipato a queste cose mediatiche, partecipo in un altro modo e non ho niente da dire. Vedremo le cose, chi avrà ragione. Per adesso mi sembra di aver dimostrato di avere ragione in tutto in tribunale. Insomma, vabbè. Siamo garantisti. Quando tu vai, io spesso sto davanti al Parlamento a intervistare politici, dici di qualunque argomento si parli, dice, ma c'è questa indagine, c'è questa inchiesta. Noi siamo garantisti. Dice sì, però non è inopportuno che un ministro, oppure che ci siano le infiltrazioni. Ma noi siamo garantisti. Però. Comunque. Seconda accusa dei PM alla ministra del turismo. Vabbè, noi eravamo abituati con Silvio Berlusconi che di accuse dei PM ne aveva sul groppone.
Io l'avevo letta, l'avevo interpretata diversamente, ma forse ho letto velocemente, l'avevo letta come se fosse stata una depenalizzazione rispetto all'accusa.
No, è la
primaria.
Seconda, un nuovo avviso di conclusione delle indagini. Poi, per carità, non è che l'avviso di conclusione delle indagini voglia dire che uno è colpevole, questo diciamolo chiaramente. Però voglio dire, comunque, vabbè, dai, avanti, c'ho altre notizie. Thank you.
Abbiamo fatto quello che in radio non si fa mai, cioè abbiamo fatto partire il bianco e abbiamo parlato sul bianco.
Col direttore artistico della radio.
Direttore
poi.
Artistico, cioè proprio uno degli errori più elementari.
No, e la colpa è tutta tua, pensa un po'.
Perché stavo chiacchierando e mi sono distratta.
Ti ricordi la vicenda di Bibiano?
Sì, che me la ricordo.
C'era quella cosa, parlateci di Bibiano,
sì, parlateci. Sì, era diventato un meme.
Parlateci di Bibiano, la Lega, parlateci di Bibiano, Fratelli d'Italia, Meloni, parlateci di Bibiano, Movimento 5 Stelle.
Me lo ricordo, hai
assolto Foti, chi è Foti? Foti era lo psicoterapeuta che era un po' al centro della vicenda processuale. L'uscita di scena, della scena processuale dello psicoterapeuta, mette quindi in discussione lo schema accusatorio. In 17 sono ancora sotto processo, ma solo per accuse marginali. Con l'assoluzione in via definitiva dello psicoterapeuta Claudio Foti, che è avvenuta ieri, mi pare, comunque in questi ultimi giorni, sancita dalla Cassazione, quindi via definitiva, è chiuso il processo. Cosa resta in piedi dopo 5 anni del cosiddetto caso Bibiano? L'uscita dalla scena processuale di uno dei principali imputati rischia di indebolire fortemente l'impianto accusatorio ipotizzato dalla procura di Reggio Emilia, titolare dell'inchiesta Angeli e Demoni, ma rende anche molto meno fondato lo scandalo politico montato l'indomani degli arresti e che scatenò un fuoco concentrico sul PD da parte di Movimento 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia. Ecco qual è il punto della situazione. Falcone ad oggi. In sintesi, la procura di Reggio Emilia si era mossa lungo un duplice filone di indagine. Il primo partiva dall'anomalo numero di affidamenti di minori riscontrato nei comuni della Valdenza, di cui Bibbiano è capofila, minori che sarebbero stati vittime di abusi sessuali all'interno del loro nucleo familiare. Di questo capitolo di indagine fanno parte le accuse mosse contro Andrea Carletti, sindaco PD di Bibbiano, accusato anche di abuso di ufficio per affidamento di alcuni locali alla ONLUS Ansel Gretel di Claudio Foti. E qui entriamo nel secondo filone di indagine, quello che riguarda direttamente i metodi usati da Foti e dai suoi collaboratori. Questi ultimi avrebbero suggestionato e indotto i bambini a raccontare abusi che in realtà non avrebbero mai subito. La Cassazione due giorni fa ha definitivamente assolto Foti da tutte le accuse a suo carico, abusi e lesioni, per non aver commesso il fatto e perché il fatto non sussiste. Sparisce così del tutto la condanna a 4 anni inflitta in primo grado a Foti, caduta già in appello. Il presidente della ONLUS, Ansel Gretel, aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato. Il processo invece prosegue con rito ordinario davanti al Tribunale di Reggio Emilia per gli altri 17 imputati. L'arresto di Carletti aveva fatto da detonatore uno scandalo di dimensioni inusitate. I dipendenti del municipio emiliano erano stati bersaglio di minacce e eruzioni negli uffici. Il Movimento 5 Stelle, e in particolare l'allora leader Luigi Di Maio, avevano accusato il PD di essere complice di abusi sui bambini. La Lega aveva coniato lo slogan «Parlateci di Bibbiano», con in evidenza le lettere P e D. Salvini era arrivato al proprio a portare sul palco del raduno di Pontida una bambina, presentandola come uno dei minori di Bibbiano. In realtà è stata portata via una famiglia lombarda e nulla c'entrava con il caso. Giorgia Meloni infine aveva girato un video in chiusura della campagna elettorale per le regionali dell'Emilia Romagna, proprio sotto il cartello stradale all'ingresso di Bibbiano. Ma tu ti rendi conto? Tu ti rendi conto veramente, veramente, cioè vabbè, veramente, comunque è incredibile, è una cosa incredibile. Salvini che aveva portato sul palco una bambina dicendo questa è una bambina di Bibbiano, invece non c'entrava nulla.
Ma io,
tutta una campagna mediatica montata anche con violenza, con brutalità, questo è stato assolto.
No, ma è...
e nessuno dice una parola. Non... vediamo se c'è qualche articolo
qualche commento.
Ecco, parlatoci di Bibbiano, perché 5 Stelle non chiedono scusa al PD? Se volesse replicare, questo è un articolo di Antonio Polito su un video sul Corriere della sul Corriere TV. Se volesse replicare i tanti colpi che stava prendendo da Conte per il caso pugliese, dice Antonio Polito, il PD potrebbe rinfacciare 5 Stelle le accuse sul caso Bibbiano, la rete dei presunti orchi che inducevano dei bambini falsi ricordi di abusi sessuali che poi li allontanavano dalle famiglie, guadagnando sulle perizie fasulle sugli affidi. La Cassazione ha assolto il principale imputato 2 giorni fa perché il fatto non sussiste per non aver commesso il fatto. Però non se ne parla più, perché vedi, i tempi della politica sono di una rapidità imbarazzante, perché Di Maio adesso non esiste più nell'universo della politica italiana. Lui sta facendo ha un ruolo prestigiosissimo di politica estera come referente per le questioni del Medio Oriente, adesso non mi ricordo, e non solo, la Meloni adesso presidente del Consiglio, quindi si guarderà bene dal c'è stata anche la musica del presidente del Consiglio, pa. Meloni presidente del Consiglio, pa.
Te lo rifaccio se vuoi.
Abbiamo anche gli effetti speciali qui a Talking Loud.
Non ce l'abbiamo la tastierina quella con...
No, se la possiamo mettere. Se ti diverte, se mi garantisci che non sparisci più per 2 settimane, ti faccio trovare la tastierina. 17:57, si avvicina il momento di Alternitalia.
Esatto.
Gianluca Polverai, noi salutiamo con un ultimo bellissimo brano di Federica. Torniamo per quello che riguarda la diretta venerdì prossimo dalle 16 alle 18. Ricordatevi, sono 2 puntate, 16:17, 17:18, che trovate in podcast, le puntate del giorno. Parte 1 e parte 2, 2 temi diversi. Oggi la prima parte sarà dedicata a una questione che riguarda lavoro, precariato, sfruttamento del lavoro e vertenze sindacali. Abbiamo anche avuto un ospite, il primo ospite in diretta di Talking Loud. La seconda parte sarà un pochino così, più un puzzle di notizie, comunque tutte interessanti. Ciao Federica, sono molto contento di aver trasmesso con te. Un saluto a tutti, seguite i podcast, seguite Radio Città Aperta, ci risentiamo venerdì prossimo per chi ama la diretta.
Ciao Alessio Ramaccioni, sono veramente felice di aver trasmesso con te e tieni il tempo così.
Sì, beh, insomma, è un bassista anche abbastanza bravino, insomma.
Vabbè, un giorno parleremo anche di questo. Un saluto a tutti e ascoltate il nostro podcast su www.radiocittaperta.it. Buon weekend e buon Gianluca Polverari.
Talking to you, while you do, what you do. I swap places with you, just to see things through. Just sing me the tune, and you'll see.